i mercati finanziari se la sono già ingoiata e siamo tornati al punto di partenza, come se tutto il sacrificio che abbiamo compiuto fosse risultato vano. Tutto questo ci deve far riflettere. Allora, il primo punto mi pare sia quindi questo, quello di riconquistare una visione strategica, ricostruire una tavola di valori, il valore dell'uguaglianza, il valore della redistribuzione della ricchezza, l'idea di un intervento regolatore dello Stato nell'economia. Da qui poi le azioni di carattere politico. Veniamo all'Europa. L'Europa era dominata fino a poco tempo fa da Merkel, Sarkozy. Sarkozy non c'è più, per fortuna. Speriamo di sbarazzarci della Merkel il prossimo anno. A novembre si vota in Germania. Quella politica molto legata ai destini di quei paesi più che al destino dell'Europa è stata una politica definita anche da Scalfari di rigorismo ottuso, che ha portato a delle scelte socialmente crudeli. Quando l'ho detto ho suscitato scandalo nel mio partito. Citavo Scalfari, non citavo niente di particolare. Credo che oggi questa frase non desti più scandalo, sicuramente voi non vi scandalizzate. E io insisto su questo punto: riforme socialmente crudeli. Però noi appoggiamo questo governo. Qui c'è una contraddizione che bisogna in qualche modo affrontare. Come la risolviamo, come la spieghiamo, come conduciamo la battaglia? Allora io dico, qui c'è un punto, non dimenticare che eravamo arrivati sull'orlo del baratro con Berlusconi. Si è dovuta fare un'operazione molto ardita, repentina, pesante, per impedire di andare al disastro, al default, al fallimento. Per fallimento voglio dire non poter pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici, non poter più pagare le pensioni, non poter più pagare la cassa integrazione di nessuna specie. Lì. E potremmo tornare lì se non facciamo attenzione. Quindi io non ho rimpianti sul fatto di aver appoggiato la costruzione immediata di un governo come il governo Monti e di aver rinunciato come partito anche a vincere la contesa elettorale, l'avremmo vinta, perché abbiamo compiuto un atto di grande responsabilità. Però detto questo, noi dobbiamo, sostenendo lealmente questo governo, anche fare una politica, diciamo così, di stimolo nei confronti di questo governo, di critica nei confronti di questo governo. Allora, parliamoci apertamente, perché io credo che ormai siamo in campagna elettorale. Dopo la dichiarazione di qualche giorno fa, quando Bersani ha detto scendo in campo, mi candido per fare presidente del Consiglio di una coalizione che nel 2013 si proponga di vincere le elezioni, siamo entrati in una fase, diciamo, di battaglia politico-elettorale. Bisogna costruire un programma. Allora vediamo di fare delle scelte. E queste scelte nel nostro partito sono ancora in vita. Ci sono due tesi fondamentalmente, perché le divisioni non sono solo sul tema del lavoro. Una tesi dice: abbiamo fatto bene con Monti, lasciamolo fare. Un'altra tesi, la mia, dice: abbiamo fatto bene con Monti, disturbiamolo. Non lasciamolo fare come vorrebbe, perché se Monti sbaglia bisogna che glielo diciamo e lo aiutiamo a correggere l'errore. Guardate che sono due punti di vista tutti e due buoni, io non sto dicendo che il mio sia migliore, dico solo che ci sono questi punti di vista. Se noi non avessimo forzato la mano quando è nata la riforma delle pensioni, non avremmo neanche i 65.000 salvaguardati, che non bastano, ma li abbiamo conquistati noi in Parlamento con una lotta sanguinosa contro il governo e contro la ragioneria dello Stato. se noi non avessimo battagliato al Senato per cambiare l'impianto con un successo relativo, come sulle pensioni del mercato del lavoro, avremmo ancora le vecchie formule, l'articolo 18 senza la reintegrazione, ad esempio. Poi a qualcuno può piacere o dispiacere, ma noi abbiamo scelto di riparare quello che abbiamo ritenuto un errore. Quindi io penso che sostenere lealmente Monti non vuol dire sempre chinare il capo. Quando ci vuole bisogna dire no. Si cambi, si corregga. Che cosa correggere? Anche qui, dentro un governo c'è una battaglia politica forte. Passera sullo sviluppo dice facciamo qualcosa, Grilli dice attenti ai conti. Con chi stiamo? Io sto con Passera. Oddio, Passera non è che si sia dato molto da fare, secondo me, in questi mesi. Ha promesso molto, ma sostanzialmente ha gestito dei tavoli di crisi, qualcuno lo dipingeva come il nuovo leader dopo Monti, vi ricordate tutte queste descrizioni, dopo Monti c'è Monti, eccetera, eccetera. Però oggi, secondo me, una delle battaglie fondamentali del Partito Democratico deve essere quello di far vincere in Europa una politica diversa da quella voluta e imposta dalla Merkel, di puro rigore. Di rigore fine a se stesso. Può far bene alla Germania, non fa bene a noi. Non fa bene alla Grecia, non fa bene a nessuno. Cosa vuol dire? Che è tornato il tempo delle cicale? No. Abbiamo un debito colossale, lo spread, eccetera, eccetera. Siamo purtroppo in zona di allarme rosso. Però dobbiamo essere consapevoli che se non cambia una politica e sta cambiando in Europa, per cui accanto al rigore c'è anche un pezzo che guarda lo sviluppo, noi non ce la capiamo. La riforma del mercato del lavoro la potete fare come vi pare, più di qua, più di là, più di su, più di giù, non produrrà un solo posto di lavoro in più se non ci sarà sullo sfondo una scelta di sviluppo. È lo sviluppo che fa l'occupazione, non sono le regole che fanno l'occupazione. Poi le regole possono fare buona o cattiva occupazione, è un altro discorso. Quindi io penso che questo sia il primo punto. Cosa vuol dire sviluppo? Quando dico ai ragazzi studiate, perché si studia poco, guardate lontano perché si guarda troppo vicino, perché vi hanno insegnato, me compreso, una politica cattiva. Ci sono tanti cattivi. E ha prevalso questa idea di una politichetta opportunistica da abbandonare velocemente, perché i disastri ce li abbiamo sotto i nostri occhi. Quando parliamo di sviluppo dobbiamo anche dire che cos'è lo sviluppo di un paese. Noi siamo il secondo paese per manifattura dopo la Germania in Europa. E allora, vogliamo tornare a parlare di politica industriale? Sappiamo ancora cos'è la politica industriale? Non se ne parla più da quanti anni? Da 20 anni? Non se ne parla più, l'ultimo è stato Bersani quando era ministro dello sviluppo economico, no? L'Italia 2020, insomma, qualcosa ha cercato di fare. Ma di politica industriale, di dibattiti sulla politica industriale come si faceva nel tempo, non si fanno più. Ma vogliamo chiederci se in Italia esiste ancora un tessuto di manifattura che sta in piedi? C'è ancora un settore dell'auto? Ma io ho sentito Marchionne che dice, io di auto non ne produco perché nessuno me le compra. Con la Panda non è che abbiamo vinto la contesa globale con la Volkswagen e gli altri. Affitto gli impianti a quelli che vogliono produrre le loro automobili. Cioè ci rendiamo conto di dove siamo arrivati. Marchionne doveva risollevare le sorti della Fiat, ha fatto un buon accordo internazionale, gli americani gli sono grati, gli italiani non credo. Tra un po' noi scopriremo di non avere più l'industria dell'auto in silenzio. Abbiamo i veicoli industriali, i veicoli commerciali, le due ruote, se la Piaggio che si difende bene, telecomunicazioni, information technology, aerospaziale, tessile, siderurgia. Chi ha comprato, chi ha venduto, prima i russi, poi i cinesi, ma noi abbiamo ancora qualcosa, tra un po' scopriremo di non essere più una nazione industriale. Chiudiamo. non aiutiamo le imprese, i piccoli, i grandi, piccolo e bello, piccolo non è bello. Vi ricordate 20 anni fa, piccolo e bello? Piccolo e bello fino a un certo punto, perché se non c'è il grande, il piccolo non ce la fa nella competizione globale. Noi ci siamo anche qui fatti cullare da idee che alla lunga si sono rivelate semplicemente controproducenti, perché con segmenti di eccellenza non copri, come si dice, l'esigenza di un progresso industriale di un paese. Poi non tutto industria, non è tutto manifattura, io lo so, servizi alle imprese, ma se non ci sono le imprese non ci sono i servizi alle imprese. Il terziario fino a un certo punto ha compensato le perdite di occupazione industriale, adesso perde anche il terziario, perde il terziario, perde l'industria. Il settore pubblico non assorbe, espelle. Che fine farà l'occupazione dei giovani? Poca di scarsa qualità, studio molto, guadagno meno. Sono tutti problemi enormi. Allora, sviluppo, lì bisogna puntarci, girare la ruota, ce lo chiede Obama. Qualcuno dice, beh, quello in campagna elettorale è ovvio che non può solo fare tagli per dare anche speranza. Io non credo che sia solo un atteggiamento da campagna elettorale, quella è una scelta di fondo. Un po' di Keynes ci fa bene. Un po' di Keynes, non lo parlo di Marx, lo parlo di Keynes, un liberale. Ci fa bene. Noi, Keynes, oddio Keynes, no, io sono keynesiano, ripropongo il pensiero di Keynes, discutiamone. Ci sono eminenti studiosi a livello globale, il nipote di Galbraith, o figlio, non mi ricordo, che spiega che l'idea di non fare debiti non è detto che sia una buona idea. Se facciamo la golden rule, vuol dire che si possono fare debiti per investimento, non bisogna fare debiti per spesa corrente, ma fare debiti per infrastrutture, che ne so, immateriali o materiali, per ammodernare un paese, forse è una buona scelta. Liberare i comuni dall'oppressione del patto di stabilità, che se sei virtuoso i soldi li puoi spendere, è una sciocchezza. Possiamo tornare a dire fare debiti per un investimento e fare buoni debiti, fare debiti per una spesa corrente non si può. Entriamoci dentro questo ragionamento. La politica industriale cos'è? Un catalogo di settori determinanti. Quali sono? Su che cosa scommettiamo? Su quale innovazione tecnologica, di qualità di prodotto, come la finanziamo? Come aiutiamo le imprese a superare le loro difficoltà? Come analizziamo la differenza tra internazionalizzazione e delocalizzazione? Possiamo entrarci dentro. Noi abbiamo un istituto per il commercio con l'estero che finanzia la delocalizzazione delle nostre imprese, come darsi le martellate sulle dita dei piedi. Cioè noi con i soldi pubblici paghiamo la chiusura delle fabbriche italiane per delocalizzarle in territori dove la manodopera costa meno. Aiutiamo l'internazionalizzazione. Se il mio amico Colaninno a Pontedera ha una fabbrica d'eccellenza che produce moto e motorette di alta qualità, di alto valore aggiunto per il mercato europeo americano, con design, tecnologia, ricerca, ingegneri, operai, tecnici, impiegati, e la difende con le unghie coi denti, aprendo contemporaneamente uno stabilimento in Vietnam e uno in India, per produrre motorette tipo quelle che noi abbiamo comprato negli anni 50 perché eravamo un paese in crescita, con quel costo della manodopera, con quelle regole locali, con quella possibilità di investimento lì, va bene. Non chiude qui, aggiunge là. E con quel che guadagna là, in parte reinveste da questa parte, come ha fatto la FIA nei lontani anni 70-80 col Brasile e con la Russia. Quella è l'internazionalizzazione. Ne vogliamo parlare, ne vogliamo discutere, vogliamo studiare questi fenomeni, se no non ne usciamo fuori. La tracciabilità dei prodotti, la difesa del made in Italy, gli scambi internazionali che siano basati sugli stessi principi. Compro un prodotto dall'estero e mi mettono un dazio, lo stesso prodotto lo vendo a quel paese, mi metto un dazio. Non è che possiamo importare pagando dazi e dobbiamo esportare senza avere la stessa regola, perché se no noi siamo distrutti. Non so se mi spiego. Non è che i cinesi mi alzano le barriere e poi arrivano in cargo, avanti tutta, noi siamo un paese libero. Reciprocità. Non sto dicendo di tornare alla difesa del territorio delle piccole patrie, comprendiamo bene, io sono ovviamente per un'economia aperta internazionale, ma regolata, non con i pirati che ti danno l'assalto, se no noi soccombiamo. Quindi tutto questo è un capitolo, secondo me, fondamentale sul quale ragionare. Terzo capitolo è quello dello Stato sociale, questioni che avete posto anche questa sera, dalle pensioni al tema del lavoro, al tema della perdita di lavoro per i giovani, eccetera, eccetera. Allora, sulla questione, ad esempio, delle pensioni, io insisto sul fatto che la questione pensione e mercato del lavoro va tenuta insieme, non possiamo ragionare separando queste due parti. Va tenuta insieme perché si influenzano questi due punti. Allora, io alla Elsa Fornero, lo ripeto, ogni tanto leggete le cose che scrivo, blog, se volete andare, www.cerimoniano.org, lo dico sempre, insomma, di tutti i giorni qualcosa dico su questi temi sociali, se volete vi mandiamo pure tutti i comunicati, le cose, eccetera, eccetera. Insomma, si può tenere aperto un dialogo su questi temi. Allora, io dico questo. Quelle due riforme, fatte sicuramente sotto il segno dell'urgenza e dell'emergenza, quella delle pensioni, hanno un difetto di base. Per le pensioni l'errore, secondo me, è aver eliminato le quote di anzianità, quelle che avevo fatto io nel 97, nel 2007. Quando tu tagli con un sol colpo di spada le quote di anzianità, elimini la pensione d'anzianità. Hollande vuole tornare alla pensione di anzianità a 60 anni, non credo che sia una buona medicina, però voglio dire, teniamone conto, e alzi l'età pensionabile a 67 anni, crei un vuoto, cioè quello che sta per andare in pensione si deve spostare il traguardo in 5-6 anni, è pazzesco, è un errore, io insisto, è un errore di progettazione del sistema. Al tempo stesso accorciamo le tutele, ma voi capite che quando andranno a regime gli ammortizzatori sociali potremmo trovare persone che a 60 anni, non per loro responsabilità, perdono il lavoro, gli diamo 12-18 mesi di tutela, arrivano a 61 e mezzo, fino a 67 come campano. C'è la ricollocazione. Dove? Se c'è la recessione dell'economia, se non riusciamo neanche a ricollocare i giovani. E per me non va bene, c'è un difetto. Un difetto che va corretto. Io ho votato la fiducia, quindi, però ho cercato di cambiare quel difetto. Infatti i 65.000 salvaguardati che valgono 5 miliardi di qui al 2017 li abbiamo conquistati noi, perché prima era peggio. Non avevamo quella platea così larga, non avevamo le nuove date per quanto riguarda gli accordi di mobilità validi per avere le vecchie regole e così via. E allora che cosa facciamo? Bisogna intervenire. E qualcuno qui ha chiesto, ma come mai l'INPS dice che non si può fare una previsione sui giovani per quanto riguarda le pensioni? Ma è molto semplice, ha ragione l'INPS. Io se fossi un dirigente dell'INPS, a parte che sui dati c'è un po' di casino in questo periodo, come avete visto, non mi azzarderei a dire a mio figlio che ha oggi 20 anni, tu a 67 anni avrai quella pensione, che ne so. Quando cominci a lavorare? Quando finisci di lavorare? Lavori sempre? Quando guadagni? Sei parasubordinato, subordinato ai 20, 21, 24, 27, 33? Oh, come si fa a fare una previsione? Non si può. Una volta ragionevolmente si poteva. Entravi a 15 anni da operaio, facendo una proiezione, dopo 35 anni uscivi, fa 50 e in pensione. Sbagliato, era così. Entravi da impiegato a 20 anni, facevi il calcolo e così via. Retribuzione, era tutto standardizzato, adesso non c'è più niente di standardizzato, dipende dai momenti, dalle posizioni individuali. Quindi quel problema lì non è risolvibile, si può fare un altro sistema. Io dico che l'assurdo è che se tu ormai, come abbiamo visto, passi ad un sistema pensionistico contributivo, basato cioè sui contributi che versi, è come mettere in banca un malloppo, dopo 40 anni lo ritiri rivalutato. Prendi il tuo, non prendi di più. Io prendo di più. La mia generazione metteva un malloppo e prendeva di più. I nostri figli mettono il malloppo, prendono quello che hanno versato. Se gli va bene. In un sistema contributivo, nel quale noi giustamente abbiamo ottenuto la piena totalizzazione di tutti i contributi in modo tale che niente vada perso nella posizione individuale, bisognerebbe che il centro-sinistra si battesse per introdurre un principio antico, quello di Dini del 95, la flessibilità. Se voi avrete il sistema contributivo pieno, perché entrerete al lavoro, siete entrati, poi entrerete dopo il 96, quindi siete contributivi, appunto. Sceglierete voi, secondo me, quando andare in pensione, fissando un minimo. Prima di 62 anni nessuno può andare in pensione, dai 62 ai 70 ognuno sceglie quando vuole andare in pensione. È chiaro che se vai a 62 becchi per 62, se vai a 70 becchi per 70. Traduco, prima vai meno prendi, più tardi vai prendi. È quello che hai accumulato alle spalle. Naturalmente puoi andare a 62 se hai un minimo di pensione, perché se hai una pensione da 300 euro non puoi andare, altrimenti bisogna darti, come si dice, una pensione aggiuntiva, quella che diceva Giovanni, sostenuta dalla fiscalità generale, non si sa dove potremo prendere i soldi, non so all'epoca come saranno le condizioni dell'economia. Quindi io dico, sulla questione pensione esodati, qui è stata fatta una domanda, il termine esodati non comprende tutte le famiglie, qui stiamo parlando di lavoratori in mobilità, di lavoratori esodati, di licenziati individuali delle piccole imprese, di prosecuzione volontaria dei versamenti, di lavoratori del credito e così via. La soluzione ottimale che risolverebbe tutto strutturalmente sarebbe quella di dire al ministro: torniamo alle quote che hai cancellato per un periodo. Non dico alle stesse quote, non alle mie, 96-97, magari 97 la facciamo diventare 98, 99, 100. Ma un conto è alzare l'età gradualmente, un conto è tagliare in questo modo. Quella è l'unica soluzione, altrimenti dobbiamo rabberciare quello che abbiamo. I 65.000 non risolvono il problema, come sapete. Quindi noi stiamo cercando di produrre un'azione in Parlamento per correre ai ripari. Io vi informo che in Commissione Lavoro della Camera io ho depositato una proposta di legge su questo tema, è diventata unitaria, l'abbiamo arricchita col consenso dei sindacati e vorremmo, dopo l'audizione che sarà costretta a fare il Ministro Fornero la prossima settimana alla Camera e al Senato, e chiederemo conto dei dati dell'INPS per sapere qual è la verità, depositeremo questa proposta. Io vi faccio due conti, guardate, la ragioneria dello Stato, che non è secondario, dell'orte che facevamo con la ragioneria, te le ricordi Giovanni? Ha fatto un conto. Quanto risparmia lo Stato dalla abolizione delle quote di anzianità da qui al 2018? 13 miliardi. Io dico, quanto ha valutato la ragioneria il costo per salvare 65.000 persone di qui al 2018? 5 miliardi. Allora, 13 meno 5 fa 8. Con 8 miliardi risolviamo il problema. In 7 anni sono 1 miliardo all'anno e qualcosa. Vogliamo fare una cosa più graduale? Sono meno di 8 miliardi, sono 7, sono 6, è quello che è. Ma se tanto mi dà tanto, stiamo parlando in 7 anni di 8, 7, 6, 5 miliardi. Di fronte al fatto che i risparmi che si faranno sulle pensioni dal 2020 saranno ogni anno di 22 miliardi all'anno. Si può fare? Se anziché procedere a colpi di sciabola si fosse detto dalle pensioni ricaviamo un grande risparmio, ma il 10% lo mettiamo da parte per risolvere questi problemi, non dovremmo interrogarci così a lungo su una questione che è socialmente deprimente, perché giustamente la persona che si è licenziata pensando di andare in pensione quest'anno o il prossimo anno si trova senza reddito per 4-5 anni in più, si pone il problema della sopravvivenza. Quindi questo è un enorme problema. Per me questa è una priorità, si collega alla questione del mercato del lavoro. Sul mercato del lavoro, dopo le correzioni del Senato, il testo è alla Camera, quindi in Commissione Lavoro, io sono uno dei relatori, insieme io e Cazzola siamo. Al Senato c'era Treu e Castro, quindi uno PD, uno PDL. Quindi. Che cosa possiamo fare? Guarda, io vi parlo onestamente su questo punto. Il governo ha cercato, nell'incontro con Bersani, Alfano e Casini, di dire alla Camera tagliate corto, il 28 Monti incontra i leader europei, deve presentarsi il 28 giugno con la riforma del mercato del lavoro. Quindi il vostro programma è incompatibile, perché voi, se va bene, andrete in aula il 2 di luglio. Mettiamo la fiducia. Lo prendete così. Noi ci siamo opposti, abbiamo detto noi vorremmo seguire il nostro programma. Per il momento seguiamo il programma. Se seguiamo il programma potremmo fare dei cambiamenti. Se facciamo i cambiamenti alla Camera, la legge viene rispedita al Senato. Quindi andiamo a finire a fine luglio. Non sono i tempi voluti da Monti. Facciamo finta che si possa. Che cambiamenti facciamo? Gli unici cambiamenti, io parlo proprio crudo perché è inutile ingannarsi, gli unici cambiamenti che si possono fare sono quelli condivisi col PDL e l'UDC, altrimenti nessuno ha i voti per fare nessun cambiamento. Se io chiedo di cambiare in meglio gli ammortizzatori sociali e il PDL non è d'accordo, e se il PDL chiede di cambiare la flessibilità in entrata io non sono d'accordo, non passa né lui né io. Bisogna trovare degli emendamenti comuni, questo è il compito sul quale ci stiamo interrogando. Quali possono essere? Sugli ammortizzatori, la mia proposta è quella di dire, poiché siamo in recessione e siamo in crisi, non è possibile applicare i nuovi ammortizzatori che coprono meno quando c'è la crisi. Rimandiamo di un anno, ha un costo. Probabilmente su questo c'è un accordo. L'altro punto può essere il bonus per i lavoratori che perdono il lavoro a progetto, fare in modo che lo ricevano in modo più facile. L'altro punto è considerare che i lavoratori stagionali, con le nuove regole, non hanno più i contributi figurativi, quindi la loro pensione tende a zero. Basta. Altro non c'è. Già questo è un miracolo. Lo dico. L'alternativa è che si ponga la fiducia e si prenda il testo del Senato blindato. Se c'è il testo blindato, altra alternativa è di dire noi ti diamo il testo blindato e lo chiudiamo, però sugli esodati fate un'apertura. Questa è la situazione. Questa è, no, perché sia chiaro il punto nel quale siamo, no? Che in Parlamento siamo in questa situazione. O togliamo la fiducia al governo, lo facciamo saltare. Qualcuno pensa che sarebbe bene. Bersani ha detto che questo governo noi lo portiamo fino al 2013. Chiaro? No, per essere chiaro. Quindi noi non facciamo saltare il governo. È più interessato il PDL a far saltare il governo di quanto non siamo interessati noi oggi, perché il PDL vede con preoccupazione ormai lo sfilacciamento del PDL, la scomposizione, la sconfitta elettorale, preferirebbero andare al voto col Porcellum in modo tale che c'è un qualcosa che li salvaguarda per quel poco che resterà. Noi abbiamo tutto un altro progetto, quello di cambiare la legge elettorale, quello di dimezzare il finanziamento ai partiti, quello di dimezzare il numero dei parlamentari, quindi il nostro è un altro progetto. Quindi, se non salta il governo su questa questione, credo di no, se c'è la fiducia sul mercato del lavoro, bisogna vedere se si apre uno spazio di finanziamento, ne parlavo stasera con il ministro Giarda, per risolvere almeno parzialmente, fare un altro passo avanti per quanto riguarda
e si è dichiarato competente stavolta, sì,
dei lavoratori. Non mi ha detto che non riusciva a capire i numeri, eccetera. Allora gli ho fatto qualche spiegazione, ma non so, bisogna che vediamo. Dopodiché, sul tema del lavoro, giustamente, qui e finisco, alcuni giovani, i miei amici e le mie amiche di Teleperformance, che forse ho deluso volendo risolvere un problema, chiedono che ne sarà di noi. Forse tu da ministro hai sbagliato a conquistare, lo dico io, la stabilità per quei 3.000 giovani. Allora, cosa volete che vi dica? Anche qui bisogna dire questo, che noi, io e Giovanni, ci siamo dedicati al tema dei call center, non solo del lavoro a progetto, abbiamo portato quella poderosa stabilizzazione. Ma noi avevamo un progetto, poi è caduto il governo. Questo progetto era un progetto, come si dice, fatto, qui un giocatore di scacchi, in molte mosse. La prima mossa qual è stata? La prima mossa è stata intanto di individuare un settore specifico, no? Non parlare genericamente di lavoratori a progetto. Ci siamo concentrati sul settore dei call center, 80.000 dipendenti. Erano tutti a progetto, sia chi faceva, sia chi riceveva le telefonate, pur avendo un lavoro dipendente. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso la legge Biagi, non chissà che, la legge Biagi su quel punto era una legge efficace, perché consentiva di agire per la stabilizzazione, cosa che non aveva fatto Maroni quando era ministro del lavoro. Aveva dato una lettura della legge Biagi, tutti si sono sciacquati la bocca con Biagi. Sacconi, Biagi, 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 centrodestra, Biagi, 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 salvo poi avergli non dato nessuna scorta di fronte ad un pericolo effettivo, loro anzi. Scaiola ha persino dichiarato che quel rompicoglione, che cosa vuole, ve lo ricordate, perché questa è oggettività e storia con la quale abbiamo dovuto fare il conto. Allora, io ho applicato la legge Biagi, l'ho applicata, e la legge Biagi ci ha consentito di dire: quello non ha un progetto, hanno una sede, hanno un orario, c'è una relazione di lavoro dipendente, e lì siamo partiti. Le aziende hanno detto: porca miseria, ma siamo un settore fresco, c'era il Far West, li pagavamo pochi, poco, dobbiamo pagarli di più, abbiamo un pregresso pazzesco, se lì si piomba addosso, si fa un mazzo così, chiudiamo. E noi abbiamo fatto delle misure di incentivo, abbiamo detto: al pregresso ci pensiamo noi, voi pensate al futuro. Questa è stata la seconda mossa, sostenere un settore Far West e farlo diventare regolare. La terza mossa è stata quella di mettere attorno a un tavolo permanente il sindacato e le imprese, con grandi difficoltà, per farli accordare. E infatti si sono fatti moltissimi accordi. abbiamo concordato le ispezioni mirate, avevamo istituito un tavolo per convocare i committenti, i grandi committenti pubblici e privati, per far cessare lo scandalo delle commesse al massimo ribasso, che se sono fuori controllo e non contengono il costo del lavoro regolare, quello che noi favoriscono, l'imprenditore del sottoscala, quello del lavoro nero. La nostra intenzione era quella, sostenere il settore, dando al pregresso una copertura, stabilizzare i ragazzi e le ragazze, convocare i committenti, eliminare il massimo ribasso, alzare il valore degli appalti, chiarire bene che la legge sulla privacy viene elusa se tu porti il call center in Albania, perché lì non c'è privacy sui dati che vengono utilizzati, quindi anche privilegiando la buona qualità delle leggi italiane. Cosa ha fatto Sacconi? Io ho fatto 3 circolari sui call center. Sacconi ha smontato tutto. Il tavolo, dico bene, è stato abbandonato. I committenti non sono stati convocati. Io ho conquistato una regola sugli appalti al massimo ribasso per scorporare il costo a manodopera, me l'ha cancellato Sacconi, me l'ha cancellato pure la Fornero quando l'ho ripescato. Quindi, cosa posso dire? Noi avevamo un progetto, e quelli lì hanno creduto al progetto, perché noi siamo passati dal far west alla regolarizzazione, alle regole, cioè abbiamo privilegiato le imprese sane, pulite e trasparenti, che facevano di voi una risorsa, che vi hanno fatto fare un lavoro migliore rispetto a quello di prima per venderlo meglio sul mercato. Il governo di centrodestra ha fatto esattamente il contrario, ha smontato tutto questo, ha di nuovo detto i committenti, a parte il massimo ribasso, evviva, ha di nuovo aperto la strada al lavoro al progetto, e quindi i nuovi imprenditori sono arrivati col lavoro al progetto che costa meno, hanno fatto mettere fuori mercato voi che avevate il lavoro dipendente che costa di più. Come vedete sono proprio due filosofie diverse che si sono scontrate, ha vinto quella filosofia lì. E voi siete in crisi proprio perché è mancata una continuità, del resto noi siamo caduti come governo, anche perché se ci si combatte in famiglia non si fa molta strada. Quindi qualcosa non ha funzionato, certo non ha funzionato perché è caduto il governo, è stata abbandonata una politica. Adesso noi abbiamo ricevuto gli imprenditori, i sindacati del vostro settore. Ad esempio, quegli incentivi i vostri imprenditori li vorrebbero togliere per impedire che nascano delle aziende che per 3 anni utilizzano l'incentivo, pagano poco e poi chiudono. Spalmarli su tutti mi sembra una buona idea. È una buona idea che il lavoro progetto abbia ormai una paga di riferimento dei contratti omologhi. Se qualcuno mi chiede di togliere questo riferimento io non sarei d'accordo. L'ha introdotto la Fornero adesso in questa tornata, che l'hanno già messo come previsione nella legge del 2007, quindi anche questo potrebbe essere un passo avanti. Però se non c'è una forza politica che, parlando di politica industriale, identifica nel settore degli 80.000 di call center un settore di prospettiva, non semplicemente un settore residuale, li decide una politica di sostegno, di incentivi selezionati, corregge anche gli errori che ci possono essere, interviene sulle commesse al massimo ribasso e quindi ripercorre una strada di stabilizzazione, è chiaro che questi qui stanno cercando addirittura di dire che dalla riforma del mercato del lavoro di Fornero verrà fuori l'abbandono del settore, ci saranno 50.000 nuovi licenziamenti. Quindi noi siamo, diciamo, dentro a questa situazione di estrema complessità. Detto questo, credo di aver parlato praticamente di tutte le cose che mi avete sollevato, anche sui contratti e sul modello contrattuale. Io sono d'accordo che dovremmo valorizzare il modello e hanno trovato di accordo con Confindustria e CGIL e CGIL nel giugno, mi pare, del 2011, piuttosto che l'articolo 8 di Sacconi, evitare al massimo le deroghe. Però tutte queste robe qui le facciamo se, finita questa fase di governo di emergenza, finirà, noi riusciamo a riprendere il comando. Per riprendere il comando bisogna fare quelle cose lì. E cominciate questa benedetta campagna elettorale, i punti sono quei tre: autoriforma della politica, pulizia, onestà, meno soldi ai partiti, meno parlamentari, una legge elettorale diversa dall'attuale, nella quale possiate scegliere quelli da mandare nelle istituzioni, nel Parlamento, e scegliere la coalizione prima di votare il partito, sapere quali sono gli alleati. Poi se il doppio turno o meno mi interessa relativamente. La questione dello sviluppo e la questione dello Stato sociale. Io credo che questi siano i tre grandi punti di battaglia politica. Queste settimane che ci separano dall'estate saranno settimane tremende, ci saranno delle prove difficili. Mercati, spread, euro, salta, non salta, l'Italia nel ciclone, fuori dal ciclone, la Grecia ce la fa, la Spagna l'abbiamo salvata, la Merkel si convince, il 28 c'è questa riunione clou, e nel frattempo vedremo se questi grandi temi sociali, che sono la questione di chi è rimasto senza stipendio e senza pensione e la questione del mercato del lavoro, riesce a fare un passo avanti. Noi siamo concentrati lì, siamo, come si dice, tesi nel tentativo di portare un obiettivo. Naturalmente l'obiettivo si porta se riusciamo a trovare una strada unitaria con PDL e UDC in particolare, perché se non c'è questa strada unitaria è difficile fare qualsiasi passo. Quindi io spero di rincontrarvi presto, scusate il ritardo, ma ero impegnato in Parlamento, abbiamo fatto una bella discussione. Ultima raccomandazione ai ragazzi: metteteci l'anima nella politica. I partiti che non hanno l'anima non hanno futuro. Bisogna tornare ad avere l'anima quando si fa politica e sapere che ce la mettiamo tutti. Io cerco di mettercela da 40 anni che ce la metto, ma lo dico soprattutto ai giovani, perché c'è il rischio appunto.
Tu sei giovane, io sono pure vecchio.
No, io sono giovane. Guarda, venerdì compio 64 anni, quindi non sono proprio di primo piano. Spero di arrivare alla tua età.